Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Proponiamo questa presenza del Signore nella nostra vita attraverso la parola che ascolteremo. Mettiamoci davanti a Lui con tutto il cuore e invochiamo su di noi lo Spirito Santo. Buono che incessantemente dona il tuo spirito, un impulso d'amore di vita che ci avvolge e ci porta. Questa sera illumina attraverso il tuo spirito i nostri cuori, perché sappiamo accogliere la tua parola, sappiamo trovare in essa i riflessi di quel volto tuo che è rivelato per sempre e definitivamente nel Figlio di Gesù, il Verbo fatto carne. Lo chiediamo per Cristo stesso, che è il nostro Signore. Allora, ritorniamo per un momento a costruire i testi che stavamo mettendo a confronto la volta scorsa, il testo di Matteo e di Luca sul Padre Nostro, un po' contestualizzandolo innanzitutto, cioè leggendo appunto dove lo pongono tutti e due, Matteo e Luca. Abbiamo visto anche un po' le differenze e le convergenze, l'importanza anche di cogliere quelle differenze. Per tutti e due comunque resta un momento importante di insegnamento, di rivelazione appunto di un volto, del volto di Dio ai suoi discepoli. Certo, lo potranno comprendere anche questo, solo dopo la Pasqua, veramente cosa significasse una preghiera. E d'altra parte, queste due versioni che abbiamo nel Vangelo di Matteo e di Luca sono, come tutti i Vangeli, l'espressione della Pasqua, che vengono dopo la Pasqua di Gesù. Sono il frutto maturo, i Vangeli scritti, di quella tradizione orale, di quell'annuncio che appunto, innanzitutto, è Gesù stesso che ha portato. E poi, dopo Gesù, dopo la Pasqua di Gesù, appunto nella Chiesa. È un frutto maturo e così dobbiamo saperlo cogliere, come un frutto maturo questa preghiera, non come le parole sacre con cui Gesù ha insegnato ai discepoli. Tra l'altro vi ribadisco, Gesù parlava con i discepoli in aramaico, non in greco, e anche la preghiera che ha insegnato loro era in aramaico. Ma non c'è bisogno, come alcuni hanno fatto, di ritradurlo, no? Al contrario, no? Dal greco, lo traduciamo in aramaico, abbiamo la preghiera di Gesù. No, non è detto, non è così che funzionano le cose, perché quella preghiera è appunto ciò che ha detto Gesù e ciò che i discepoli hanno capito, come tutti i Vangeli, tutti. E la parola di Dio tutta, si può dire anche l'Antico Testamento, è sempre il frutto maturo di una comprensione. Quindi c'è l'evento dentro quella parola, c'è l'evento, ma poi c'è anche la comprensione dell'evento. Non può essere che così. E infatti per questo abbiamo due versioni del Padre Nostro. Noi dobbiamo stare a dire, allora, qual è quella giusta? Quella di Luca o quella di Matteo? O tutte e due giuste? O, se volete, tutte e due sbagliate, se pensate che siano le parole esatte di Gesù, né l'una né l'altra lo sono. perché quelle parole riflettono invece quello che la Chiesa stessa ha capito insieme a quello che Gesù ha detto, e si salva. Ripeto, non può essere così, è giusto che sia così, in questo senso sono tutti e due giusti, non c'è sbagliato o giusto, anche se in fondo in quella di Luca le differenze sono più dovute al fatto che Luca sintetizza o c'è qualche parola in più o diversa, poi lo vedremo man mano, ma ribadisco, non è quello il problema. Cerchiamo di cogliere, ecco, il significato profondo di quelle parole porte con sé, che sono appunto la prima comprensione della fede, della Chiesa apostolica. E allora, ecco, entriamo. Abbiamo compreso che già dallo scorso della mente, che appunto non è questione di parole, lo dice Gesù prima di insegnare il Padre nostro, non è questione di parole, fare tante parole, oppure quelle parole giuste, come se fosse una formula magica. Non è magia la preghiera, e se non usi quelle parole arcane lì non succede quello che deve succedere. Speriamo di non essere tra questi. Che la nostra fede non sia di questo genere qui, è il cuore che conta, il cuore, la preghiera del cuore, il cuore aperto allo stesso Dio che fa. Adesso entriamo in quelle parole per coglierne, ecco, da quelle parole come dei riflessi, no? Della verità. Adesso un richiamo alle altre parole della parola di Dio, della scrittura, lo faremo attraverso la scrittura, potremmo farlo attraverso la tradizione della Chiesa, attenzione, sapete quanti commenti ci sono dei padri no, del Padre no? Infiniti, dei padri della Chiesa, dei no, di scrittori medievali, di dell'epoca moderna, di contemporanea, un'infinità. Potremmo stare ore a fare solo l'elenco dei nomi, no? Di chi ha commentato il Padre nostro. Per cui noi lo faremo, questo commento, questo sguardo al Padre nostro, attraverso la scrittura stessa, la lezione divina, no? Ci muoviamo in questo ambito. E allora, lasciamoci guidare dalle parole, da questa prima parola del Padre nostro, Padre, fermiamoci stasera su questa parola, e ci possiamo fermare tutto il tempo su questa parola, e in realtà per tutte le lezioni future anche, non potremmo anche fermarci solo di questo, perché in realtà è una delle parole che nella Bibbia è più usata, Padre. A riferimento al Padre, no? Nei racconti, nelle situazioni, no? Dove uno fa riferimento al proprio padre, no? Terreno, no? E fa riferimento ai padri come avi, no? Come antenati, no? E quindi tutta un'altra serie di testi dove ritornano riferimenti a questo. E fa riferimento a Dio. Anche Dio. La parola padre non la usa più prima Gesù, c'è già nell'Antico Testamento. E anche qui potrei citarvi tantissimi testi, tanti, di tutto l'Antico Testamento, non è solo dei ci sono i testi più recenti, no, dai più antichi ai più recenti. Il riferimento a Dio come padre non è una novità che ha portato Gesù in assoluto. Certo è che si nota una cosa si nota, che se facciamo il confronto tra Antico e Nuovo Testamento, è una 10, anche di più, direi, no? Cioè, una volta nel nell'antico, 10 volte nel nuovo si parla di Dio come padre, 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 no? La paternità di Dio nel Nuovo Testamento diventa un riferimento costante, un modo di indicare appunto il padre, Dio, ma anche perché nel Nuovo Testamento entra anche una visione di Dio come divinità che non troviamo nell'antico. Per definire appunto colui che è l'origine stessa della Trinità e di ogni cosa, che parola possiamo usare? Di una paternità appunto che riguarda perfino la Trinità stessa, è lui che genera dall'eterno, nell'eternità non crea, come diciamo nel credo, no? Il figlio non lo crea, lo genera però, il padre che genera il figlio e lo spirito. Quella generazione appunto diciamo parole per dire l'inesprimibile, il mistero così grande, no? Di Dio, da lui appunto è il padre. Questo già nel Nuovo Testamento è chiamato, ma poi appunto proprio perché Gesù in effetti ha insistito, questo sì, bisogna dire che Gesù ha fatto non una parola così, un modo di dire, un'espressione, un paragone, no? In alcun momento. No, è la parola costante che Gesù usa, come ha detto il Vangelo di Giovanni in particolare, no, è continuamente, no, pieno di riferimento al Padre suo, al Padre nostro, parlando, no, dei discepoli, cioè, è quella paternità di Dio che Gesù vede in ogni cosa, e richiama in ogni cosa. Quindi sicuramente nel Nuovo Testamento dire che Dio è padre è un'espressione comune, diventata poi comune veramente, no? Nell'Antico Testamento però non è assente, assolutamente. Ritorna questo riferimento a Dio come padre. E ritorna in diverse vesti, perché lo ritroviamo, ripeto, nel Pentateuco, lo ritroviamo nei Salmi, lo ritroviamo, no, nei profeti, no? Lo ritroviamo negli scritti più recenti, il Siracide, il libro della Sapienza, no? L'ultimo libro dell'Antico Testamento è il libro della Sapienza, anche lì scritto in greco, non in ebraico, e anche lì si parla di Dio come padre, padre del giusto. Quindi sicuramente, ripeto, è esperienza forte, no, richiamata questa paternità di Dio. Vorrei fermarmi su un testo in particolare, no? Che è molto particolare, molto bello, perché è uno dei testi più intensi a livello della letteratura profetica, proprio su questa paternità di Dio, no? Perché è come una preghiera rivolta a Padre. Forse il momento più bello e più intenso in cui è riconosciuta questa paternità nell'Antico Testamento come nel Nuovo, è quando diventa una preghiera questa sera. In effetti, anche sulla bocca di Gesù, tante volte la ritroviamo come preghiera. Quando Gesù prega c'è sempre la parola Padre. Quando Gesù si rivolge al Padre, a Dio, lo chiama sempre così. Padre, Papa. Sono anche l'espressione proprio ancora più originaria, perché ecco, quella è una parola aramaica. Ed è stata quindi sulla bocca di Gesù, se la ritroviamo citata tal quale, no? In greco, anche nel testo greco dei Vangeli. Papà. Non solo, ma pensate, San Paolo nella lettera ai Galati, nella lettera ai Romani, dice che è lo Spirito in noi che ci fa dire Abba, Padre. riprendendo quella stessa parola che appunto nella Getsemani in particolare troviamo sulla propria di Gesù, di volta a Dio. Papà, papà, e finalmente, papà. Quindi anche con una confidenza sprezzante, no? Questa convivenza nell'Antico Testamento non la troviamo in questo senso, no? Di sentire, ecco, quella parola appunto come l'espressione di una vicinanza così assoluta. Non troppa confidenza nell'Antico Testamento, anche se, ripeto, è usato. Ecco. E appunto, tante volte esprime, ecco, così una paternità come origine, come, ecco, fondazione stessa, direi, no? Del popolo. Il popolo riconosce che è Dio che lo ha generato, lo ha fondato, lo ha voluto, questo popolo, non come popolo di Israele, come suo popolo. E più spesso questo è il senso della parola padre, che è cominciata nei testi appunto dell'Antico Testamento. Da riconoscere che, ecco, se noi esistiamo è grazie a te, tu ci hai creato. Che in realtà in qualche modo c'è in un parallelo che usiamo anche nel credo. Per il Dio Padre, il mio tempo, creatore del cielo e della terra. Nel Padre nostro c'è un altro canto, qualcosa che è anche nell'Antico Testamento, c'è altro che troviamo. Appunto, io prendo uno di questi testi dove troviamo questa intimità con il Signore, anche se è sempre forte comunque questo riferimento al Padre come colui che appunto ci ha generato come popolo. Andiamo Isaia 63, un testo molto bello, e 64, sono questi due capitoli in cui ritorna appunto questo riferimento a Dio come padre. Nel 63 c'è una disamina, no? Nel momento appunto di prova, adesso, nel presente, si guarda al passato, alla storia di Israele, come appunto una storia in cui Dio si è fatto vicino, sempre. Ma appunto non è solo colui che genera il popolo di Israele come origine, se vogliamo dire così, ma anche colui che ha camminato con il suo popolo. È bella questa espressione di Isaia in questo capitolo. Vi leggo qualche parola. E Dio stesso qui, per esempio, che parla al versetto 8, dice: certo, essi sono il mio popolo, figli che non delideranno. Erano le parole che, come le mette sulla bocca di Dio, all'inizio, quando fonda, no? Quando sceglie questo suo popolo come suo popolo, appunto, e li costituisce in questo modo figli, come appunto un figlio adottivo. Ti scelgo, ti adotto, e ho un'aspettativa su di te, che invece poi viene tradita nella realtà. Ma appunto, questo non significa che lui smette di essere padre, questo è il significato, no? Quello di questo bellissimo capitolo. Questa preghiera. Dio non c'è questo, se il popolo tradisce, se il popolo non risponde, non corrisponde alla sua volontà, non per questo lo abbandona. Ed è proprio il profeta che dà voce a questa certezza, a questa fede, a questa speranza. Appunto, lì era Dio che parlava e poi dice: e fu per loro un salvatore in tutte le loro tribolazioni, non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati, con amore e compassione li ha riscattati, li ha sollevati e portati su di sé tutti i giorni del passato. Tutti i giorni. Un Dio Dio che provvidenza, Dio che ha servito sempre il suo popolo, lo servirà. E dice, ma essi si ribellarono, e poi guarda a quello che invece il popolo di Israele ha sempre fatto, non corrispondendo purtroppo a quell'amore, a quella scelta di Dio. E poi viene appunto come un richiamo a Dio stesso in questa preghiera bellissima. Dice, tu che hai fatto tutto questo, ora ci lascerai. Dove sono il tuo zero? È sotto l'indice. Non ti prego dall'inizio. Guarda dal cielo, osserva che la tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zero, la tua potenza, il fremito delle tue viscere, la tua misericordia? Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro padre. Perché Abramo non ci riconosce, Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, sei nostro padre, dice tutto di noi. Questo aspetto 16 è bellissimo. Ripeto, richiama questa consapevolezza. E per quanto noi possiamo essere lontani, tu non puoi abbandonarci. Non forzarti all'insensibilità, non ti appartiene, come se io dicessi a Dio, no, l'insensibilità, l'indifferenza, non ti appartiene, non può essere tua, perché tu sei il nostro padre. E aveva detto nel capitolo prima, capitolo 49, facendo un paragone invece con la madre. Se anche ci fosse una madre che abbandoni i suoi figli, tu non ti abbandonerai mai. E purtroppo l'esperienza umana non è sempre felice, no? Anche nella paternità, purtroppo, no? Quanti padri che non sanno fare, non vogliono, non possono, non sanno essere. La paternità di Dio, dice Isaia, non si può capire. Siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Quanto mai attuale questa parola di Isaia. Pensate quanti bambini, l'esperienza che facciamo anche in chiesa, no? Tante volte, bambini che vengono accompagnati per la catechesi, per un cammino di fede, e non sanno neppure fare il nostro prego. Perché non si prega più. Su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Fatto molto reale anche oggi. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbe il mondo. E questo è molto legato al tempo che stiamo vivendo, lo sentiremo in questi giorni, da io ci accompagno in tutto il tempo di avvento. E proprio questa parola è bellissima, se tu squarciassi i cieli, tutte le tue sonde, cioè quello che poi è caduto davvero, il cielo si è squarciato, io sono stato vicino. Nel figlio il padre si fa vicino. E poi continua nel capitolo 64, dove appunto di nuovo c'è uno sguardo indietro a quello che Dio ha fatto per il suo popolo e poi di nuovo un'invocazione per il presente. Un richiamo ancora una volta alla paternità di Dio. Leggiamo pure questo testo. Siamo divenuti tutti come una cosa impura. Versetto 5 del capitolo 64. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome. Nessuno si risvegliava per stringersi a te. Che tu avevi nascosto da noi il tuo volto. Ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei il nostro padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasmi. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Signore, non adirarti fino all'esterno, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda, tutti siamo il tuo popolo. Bellissime parole. Una preghiera. Sono preghiere, no? Espresse con un linguaggio che è poetico, come avete sentito, no? Molto alto. E anche forse una dimensione, direi, affettiva per fine, no? C'è un profondo sentimento legato a questa paternità di Dio. Ecco, sono pagine, vedete, molto vicine a quello che poi è l'espressione di quello che Gesù ha voluto consegnarci. Chissà, no? Nella nostra esperienza. Ma è bello che sia così, vedete. Che appunto lo Spirito era all'opera già prima dell'incarnazione di Gesù, non pensate che non solo dopo l'incarnazione, allora quelli di prima non avevano capito nulla, no? Qui avevano capito molte cose, forse più di noi in certe cose, no? Eppure veniamo dopo, no? La rivelazione piena del Spirito, no? Ma appunto, anche quella rivelazione possiamo rendere grande. Invocando quel nome. Nessuno invocava il tuo nome. Ma tu, Signore, tu sei nostro padre. Tu non puoi abbandonarci. Perché questa è la certezza richiamata in questa parola di Isaia, che ripeto, sono testi di un'intensità fortissima. Anche in Geremia, anche nel profeta Geremia ci sono parole simili. Che richiamano appunto questa presenza fedele del Signore, di un Dio che non può, non è capace, non può abbandonare il suo popolo. La fede è che si unisce alla speranza, è che si unisce all'amore, perché l'amore appunto di chi si sente figlio, tutti siamo il tuo popolo, tutti. Sta parlando al presente, non sta dicendo solo Abramo, Isacco, Giacobbe e chi ha loro, no, ma oggi siamo noi, il tuo popolo, tutti. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Ecco, quella creazione che appunto non è solo all'origine, Dio è padre perché ci ha originati, diciamo così, no? No, è colui che ci plasma ogni giorno. Noi siamo al cielo. È bellissima questa espressione, mi richiama un tipo di paternità, capite, che non ha paragoni con quello umano. Richiama qualcosa, ma allo stesso tempo dice altro. E su questo dobbiamo renderci conto, anche quando noi ci troviamo a Dio come padre, non lo possiamo trattare come un padre umano. Per un padre umano uno poi deve prendere anche un certo distacco, no? Come giusto così, ognuno ha la sua personalità, ognuno deve realizzare la sua vita, no? E il suo essere, la sua identità. Nel rapporto con Dio invece della paternità, avete sentito, si traduce in un riconoscimento di colui che ci plasma, ci dà forma. Questo non si può dire di nessun padre umano, non si deve dire di nessun padre umano, ma non si può dire, non si deve dire. E qui appunto entriamo in questa parola che dobbiamo prendere un po' collegandola alla nostra esperienza umana, ma l'altro dobbiamo distinguerla bene, che indica un altro livello. E se oggi la figura del padre è una figura in crisi, sono stati scritti libri, insomma, non tanto per questo, per verbo, questo può essere un parte di ostacolo anche nel capire e nel vivere e nell'usare anche questa parola per Dio, no? Però nello stesso tempo, quando la usiamo, dobbiamo appunto nella fede diventare consapevoli che non è la stessa cosa. Perché quella paternità è una dimensione molto più esistenziale. E ci fa quello che siamo. In assoluto, non relativamente, o geneticamente, o comportalmente, o per condizionamento, diretto, indiretto, psicologico, altro, no, reale, diretto, totale. E non è poco. E qui capiamo anche la parola con cui incomincia Matteo la sua preghiera, no? La preghiera che ci riporta sulla labbra di Gesù, no? È diversa da Luca, perché Luca scrive Padre, sia santificato, poi va subito a sia santificato il suo nome. Invece in Matteo chiediamo Padre nostro che sei in cielo. Due cose in più. Nostro che sei in cielo. Luca invece ci presenta solo quella parola, nuda e cruda, padre. Padre. E veramente riflette, ecco, quella pa di cui parla Paolo, Luca è molto legato anche a Paolo. Ecco, dietro quella parola di Luca veramente possiamo leggere, ecco, la pa. Quella parola che ci lega attraverso lo Spirito Santo, quello che ci dice poi subito, sia santificato il tuo nome, che ci lega a Lui, in modo indissolubile, in modo totale, definitivo. Padre, lo è e lo sarà per sempre. Lo è e lo sarà ogni giorno della nostra vita, lo è e lo sarà in tutti i momenti della nostra vita. Padre, che ci piace, ricordatevi quell'immagine, noi siamo l'argilla, che ci vuole la forma, ci piace. Perché senza di te, appunto, come dice Isaia, siamo addizzati come foglie che diventano perché diventiamo noi. Invece quella parola padre, appunto, dice la sostanza del rapporto nostro con Lui. Ma appunto, allora perché Matteo aggiunge quelle altre due specificazioni? Perché sente bisogno di esplicitare, no, quelle altre due, no? Particolare riferimento al padre, le specificazioni. Proprio in quello che è una storia. Perché il padre sei padre nostro, di tutti, non di qualcuno. Se sente il bisogno Matteo di esplicitarlo, e lo esplicita lui perché, no, sono due espressioni che non dopo nei cervi, no? Avete sentito già io dice la stessa cosa, no? Non startene lì, no, dei cervi, se vi scorciassero dei cervi, e tu scorciassi i cervi. E richiama appunto alla trascendenza di Dio, un Dio che è al di sopra di tutto. Però vedete, quel riferimento che può sembrare come se allontanasse Dio da noi, no? E c'è diverso. Che è proprio la tradizione ebraica, no? A cui Matteo, dopo l'Evangelista, Matteo attinge di più. Matteo è il più ebraico dei Vangeli, no? Insieme a Giovanni, tempo fa. Matteo ancora di più. È davvero che lui certe volte manifesta, non usa Dio ma Cieli per indicare Dio, no? Proprio per non usare il nome di Dio o fare un riferimento diretto a Dio. Invece infatti non dice mai solo lui, gli altri evangelisti no, Luca, ma Marco usano il regno di Dio. Quando lo dice lui, lui dice il regno dei cieli, per non usare la parola di Dio, per non abusare di quella parola. Allora vedete, probabilmente è l'autore di Matteo, no? Del Vangelo di Matteo, che sente il bisogno di aggiungere che sei nei cieli, proprio per non abusare di quella parola. E forse ha ragione, questo non è una parola che si può abusare, perché dice qualcos'altro, non è una paternità a modo nostro, è una paternità a modo suo, perché il Padre che appunto abbraccia tutti. Tutti creati dentro l'abbraccio di questo Padre, Padre di tutti, quindi Padre nostro, certo, proprio per questo allora con il nostro, no? Perché non diventi anche lì un altro abuso, sarebbe dire Padre mio, solo Gesù lo può dire in assoluto, Padre mio. Nessuno di noi lo può dire in assoluto, Padre mio. No, non è Padre mio, Padre nostro. Perché Padre di tutti. E ama tutti. Non dimentica nessuno. E sei bellissimo annuncio che, ripeto, se già nell'Antico Testamento non è che Gesù l'ha portato in lontano. Gesù lo fissa. L'incarnazione del Verbo è come se fissasse per sempre questa verità. Dio è Padre di tutti e ama tutti. Questo è il Vangelo. Cos'è il Vangelo? Questo è il Vangelo. Che Dio è Padre di tutti e ama tutti. Capite le conseguenze quali sono? No, appunto, Padre nostro poi ce la farà capire queste conseguenze. Poi entreremo nella preghiera e vedremo quali sono le conseguenze di questa verità. Vediamo che cosa provoca questa paternità di Dio nella storia. In me, così, ripeto, la paternità onorifica, oppure appunto storica, si è generato nel passato, no? Giustamente come dice Isaia, adesso tu sei Padre nostro, in questo momento, che non sei solo il Padre di Abramo, di Isacco, tu sei Padre di tutti, anche nostro, in questo momento. Dire Padre nostro significa attualizzare quella parola, no? Quella realtà, quella verità, tutta quella parola, attualizzare. E dire che sei nei cieli non significa dire che sei lontano, eh? anche perché la capacità, questa è una cosa molto bella, quando si va a fare un'escursione, no? I paesaggi possono cambiare, no? A seconda di come ti sposti, gli orari, no? Il cielo è quello. Il cielo resterà sempre quello. Dovunque tu vada, se vai sull'Everest, se vai nel deserto del Sahara, o se vai da qualche sul mare, o se sei no, su una montagna, su una città, il cielo è quello. Abbiamo perso anche l'azzurro, in realtà, il cielo, però insomma, lo stiamo cambiando anche quello che abbiamo fatto. Però, insomma, resta sempre lì. Dire che sei nei cieli è esattamente il contrario, non li intendete come una lontananza di Dio, che vuol dire esattamente il contrario, che invece Dio dovunque tu vada c'è, dovunque tu sei c'è, alza il braccio. Questo, no? Deve pensare, alza un po', ti parla. Allora, ecco, l'invito di Gesù è l'invito ad alzare gli occhi, a invocare quel nome. Nessuno invocava più quel nome, e su nessuno veniva invocato. La preghiera è invocare quel nome. In realtà non è un nome, se ci fate caso, padre. Quindi anche per Gesù, anche con Gesù, Gesù ha un nome, il figlio ha un nome, ma nella Trinità il padre non ha un nome. Non è lo Spirito Santo. Perché appunto siamo Dio. E nella divinità. In Gesù possiamo dire il nome terreno, no? Poi abbiamo aggiunto Cristo, Signore, Redentore, Salvatore e tutto il resto, no? Ma di Dio, no? Il Dio, con l'articolo, quando trovate l'articolo, no? In greco, no? Theos, il Dio, che certe volte non è tradotto nelle nostre traduzioni, no? Vangelo, delle lettere di Paolo, ma quando si usa l'articolo si indica il Padre. Eppure quel nome lo possiamo invocare, perché il nome non è appunto un nome, Michele, Francesco, Nicola, ma è una presenza riconosciuta. Dire quel nome significa, o invocare quel nome significa riconoscere una presenza attiva, significativa, coinvolgente, creatrice, oggi, non creatrice nel passato, ribadisco, ma creatrice ora, qui, nella mia vita. Allora sì, la preghiera di Gesù diventa la nostra. È così che lo invocava Gesù. Papà, papà, con una confidenza appunto estrema, ma anche con una differenza, ribadisco, di una pienezza che appartiene solo a Dio. Un amore creatore che appartiene solo a Dio, che ci forma adesso, qui, in questo momento. Quando invochiamo il nome di Dio, Dio è attivo, anzi, in quel momento noi riconosciamo il suo essere attivo, sì, gli permettiamo di essere quello che deve essere. Padre e Signore. ilyenkor. Minden bászó legyőznek, na? Minden bányra beszállni kell. Gondolsz, hogy lassabb lesz már, gondolom, hogy így is. Rosszabb. Ott hagyja el a formát kívánni. Köszönöm, hogy akkor a tavalyt. Ribadiszta. Maradjon a Matteo, a gyűlösség, hogy most a harmadik a pillon, ezt mindig át a giusto, per nostro, e cos'è in cielo. Perché se lo capiamo in questo modo, poi vedremo cosa porta. Ma intanto cominciamo a mangiarci questo mistero, che non è piccolo piccolo, come spesso rischiamo di renderlo male, no? Se pensiamo che Dio debba essere il padre e mangiamo dove vogliamo noi, no, non ci sta. Non ci sono nemmeno i padri della terra, insomma, questa è verità. No, Dio non ci sta assolutamente. E invece il contrario. Diciamo padre, ecco, stiamo dicendo che ci affidiamo al plurale e poi anche al singolare, certo, ma nella consapevolezza che c'è un disegno più grande di un padre che ci accompagna, e non accompagna solo noi, ma tutto. Se potete ritornate su quelle parole di Isaia, quei due capitoli, sono parole, ripeto, di una grande intensità, una grande bellezza, perché esprimono la verità. E forse si capisce nei momenti della prova, perché Isaia lo esprime in questo, in un momento di prova, quanto sia vicino appunto Dio, quanto sia padre, ma anche quando appunto in quella prova ci sentiamo presi per mano e condotti dal padre. Così si può dire. Non è morto un po' in silenzio. Sloveniji, če si jaz sam certifikat, koliko imam trenga in korenja, si je fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.